cominciamo e intanto do due parole introduttive in attesa che magari qualche ritardatario giunga. Allora siamo all'ultimo appuntamento della serie di giornate di studio dedicate quest'anno a episteme e verità. L'anno scorso ci siamo occupati di logos e responsabilità, probabilmente l'anno prossimo, sempre in 3 giornate, saranno dedicate a un tema come identità e trasformazione. Questa è l'ipotesi che sto mettendo a fuoco. La formula è questa, che abbiamo già sperimentato, che funziona direi piuttosto bene. Degli interlocutori invitati, normalmente esterni, e un interlocutore interno. Questa volta abbiamo un interlocutore interno che è interno da poco, cioè è il professor Enrico Iavara, che è un matematico. Ci si chiede: ma come mai un matematico al Dipartimento di Filosofia? Ma io risponderò in termini molto, molto teorici, dicendo che filosofia e matematica sono nate insieme, e lascio stare tutto il problema connesso alle situazioni attuali di facoltà e di Ateneo, che hanno fatto sì che invece noi ci troviamo ad avere davvero un matematico inserito nell'organico degli studiosi e dei ricercatori di filosofia. Questo terzo appuntamento si occupa della scienza dei numeri e la verità. Da Pitagora, no, si è cominciato a lavorare sul tema dei numeri. Ma io vi presento adesso un attimo Enrico Iavara e poi Paolo Pagani, che certamente conoscete perché si occupa da noi soprattutto di filosofia morale e di antropologia, e quindi molti di voi l'hanno avuto direttamente come insegnante. Enrico Iavara si è occupato essenzialmente, continua a occuparsi, di analisi matematica, di calcolo matematico, e l'anno prossimo terrà un corso di matematica per gli umanisti. E che cosa ha messo a fuoco? Proprio il tema del numero, questa parola così strana. Il numero, che cos'è il numero? Si può parlare di numero senza parlare di numeri? E quindi ecco che si cerca di capire qual è la proprietà del numero. Ricordo che tante volte quando io accenno ai numeri faccio notare come ci si dimentichi che i numeri essenzialmente sono dei rapporti. E questo concetto è già all'inizio un po' difficile da capire. Però i numeri hanno tantissime altre proprietà. Enrico Iavara ha studiato soprattutto le caratteristiche del numero quando si raggruppa, quando sta insieme con altri numeri, e quindi evidenzia certe sue caratteristiche. E mi chiedevo se questo abbia a che fare anche col tema della ricorsività di certe situazioni numeriche. Che cosa vuol dire automorfismo, isomorfismo, tecnica combinatoria dei gruppi? Di tutto questo si è occupato a lungo e trasmettendo i suoi scritti soprattutto a riviste di matrice anglosassone. Algebra and Logic, che è russa.
è la traduzione in inglese. No?
Journal of Algebra, questa forse è inglese. Journal of Group Theory, poi ce n'è una tedesca. Archiv der Mathematik, poi c'è anche un bollettino della Unione Matematica Italiana. ma c'è anche un Bulletin of the Australian Mathematical Society e il Bulletin of the London Mathematical Society, quindi una serie complessa di centri di interesse che si occupano di matematica. Dietro ai suoi studi ci sono, tanto per darvi un'idea, per chi è un po' più addentro alla materia, Niels Abel e la matematica norvegese, siamo all'inizio dell'Ottocento, Ferdinand Frobenius, Germania, tra l'8 e il 900, Kurt Reidermaster, 900, tedesco. Lascio un attimo da parte Enrico Iabara, due parole su Paolo Pagani, che si occupa, dicevo, di filosofia morale e di etica, di libertà, destino, antropologia, Sciacca, Rosmini, Lequier, che ha recentemente pubblicato un importante lavoro complessivo dove ci sono tanti testi di vario argomento, il cui titolo è Studi di filosofia morale, Aracne Editore, ma che un giorno mi ha fatto vedere un suo corso di antropologia filosofica dal titolo L'irrazionale in alcuni aspetti del pensiero matematico, che io mi sono stampato e che poi ho ben fascicolato in maniera tale da poterlo compulsare spesso e volentieri. E lì si parla proprio di numero, di arithmos, si parla del menone di Platone, del tema dell'incommensurabilità. Tutte questioni trattate con un linguaggio filosofico e matematico insieme che mi ha fatto nascere l'idea di mettere, di accostare vicino a questi due studiosi. Chiudo brevemente delineando due o tre cose che mi incuriosiscono particolarmente e su cui mi piacerebbe riuscire a capirne qualcosa di più. La più banale, che cos'è il numero? In che senso esiste il numero? È un'espressione del linguaggio? Perché è vero che 2 più 2 fa 4, in qualsiasi lingua io lo dica, in qualsiasi modo io lo pensi? E questo mi fa pensare che c'è una connessione stretta tra numero e logos, e ragione. E c'è un problema rispetto a matematica, numero e contraddizione. Uno studioso, Paolo Zellini, di cui ho qui un libro molto bello dal titolo La ribellione del numero, a un certo punto ha dato la definizione del numero molto semplice, ma assolutamente incomprensibile. L'essenza del numero è l'iterazione, cioè il fatto che ci sia sempre un percorso di approssimazione a cui tende il numero, c'è una connessione tra numero e creazione, e invenzione, e intuizione? Che senso ha porre la questione della verità a proposito della matematica? Verità e probabilità, in che relazione stanno tra di loro? E si può andare avanti all'infinito. La parola a Enrico.
Grazie. Ringrazio innanzitutto Stefano di avermi invitato e ringrazio voi di essere qui. Naturalmente, purtroppo, degli ultimi interrogativi che ha sollevato, ben poco vi potrò dire. Una delle conferenze che ho tenuto, molto tecnica, era sulla correttezza della dimostrazione e lì potevo anche trovarmi a mio agio, in quanto si definivano molto bene i termini. Una dimostrazione in logica matematica è una sequenza di formule e una dimostrazione risulta corretta semplicemente quando questa sequenza di formule rispetta alcune regole che vengono date. Quindi si tratta semplicemente di un gioco da rispettare. Il tema che mi ha assegnato invece da fare per casa per oggi è un po' diverso, in quanto il titolo è La scienza dei numeri e la verità. Qui cavarmela con un'analisi dei termini, diciamo così, sarebbe un po' troppo facile, anche perché se comincio con verità, capite bene che dovrei aprire solamente per iniziare a definire il concetto, aprire una parentesi che non chiuderei più, in quanto è una parentesi ampia quanto almeno tutta la filosofia occidentale. Ugualmente non vorrei proprio, ecco, lasciare il termine indefinito o vago, perciò, come dire, ho preso una specie di formula che secondo me viene spesso utilizzata per definire la verità in parecchie tradizioni filosofiche. La formula è abbastanza banale, è proprio un'equazione. Da buon matematico io mi adopero sempre di utilizzare le equazioni. L'equazione che propongo è soggetto uguale a oggetto, ovvero si ha conoscenza vera, secondo una tradizione, ripeto, che va dai presocratici ai giorni nostri, quando il soggetto e l'oggetto si identificano in un qualche modo. Questa conoscenza non necessariamente è una conoscenza di tipo scientifico, può essere una conoscenza di tipo anche artistico. Non voglio qui dilungarmi in citazioni, ma voglio ricordare per esempio che San Tommaso afferma veritas adequatio rei et intellectus, cioè esattamente l'equazione che ho riportato prima. Adeguamento delle cose all'intelletto è in un certo qual modo identificare l'oggetto con il soggetto. Prendiamo adesso l'altro corno del dilemma, scienza dei numeri. Anche qui mi sono trovato in imbarazzo, perché se si fosse scritto solamente matematica, di matematica tutti abbiamo più o meno l'idea di cosa sia. E infatti anch'io me la cavo molto sbrigativamente pensando che per scienza dei numeri si volesse dire matematica. Ma qui si apre un problema di tipo epistemologico, ovvero la matematica si può dire una scienza, cioè ha lo stesso statuto epistemologico di quelle che comunemente consideriamo, che so, le scienze della natura? Ancora meglio, come situiamo la matematica nello spazio delle attività dell'uomo? Se noi, come dire, facciamo un giochino e a qualcuno diciamo così, ti dico una parola e tu mi dici quell'altra che poi ti viene in mente, e questo giochino però lo facciamo limitandoci ai termini che caratterizzano le attività più alte dell'intelletto umano, capita spesso che se io dico matematica, per continuare la catena qualcuno prosegua con fisica, naturalmente un altro, il successivo, dirà chimica, poi dirà il terzo biologia e così avanti, e magari si finirà con la psicologia, e che so, dalla psicologia uno potrà anche arrivare alla psicanalisi, ma la psicanalisi è o non è scienza? e oltretutto, anche se non è scienza, è lecito, mi viene in mente così, io divago molto spesso, è lecito l'uso di un qualcosa che forse non è scienza in un ambito completamente diverso, qual è, che so, la critica letteraria. Mi viene da pensare che in questo stesso Ateneo, alcuni anni or sono, insegnava il professor Francesco Orlando, che ha dedicato degli studi interessantissimi alla psicoanalisi e alla letteratura, non so, alla critica letteraria, alla lettura freudiana della Fedra, per esempio. Ma già che siamo allora con la critica letteraria, possiamo direttamente passare alla letteratura, quindi siamo già nell'ambito delle arti, e tra le arti annoveriamo la musica, e qui, come per incanto, il circolo, come dire, si chiude. Già la tradizione pitagorica mi dice che la musica è anche matematica e la matematica è anche musica, nel senso che è una scienza che studia i rapporti, la musica studia i rapporti armonici ed è aiutata dalla matematica, tutta la teoria delle consonanti che poi è proseguita, no? Per esempio tutti gli studi che sono studi matematici sul temperamento degli strumenti musicali, il clavicembalo ben temperato di Bach, è, come dire, segna un cambiamento nel modo di percepire la musica ed è frutto di studi matematici sulla percezione, perché mentre per gli strumenti ad accordo variabile, come tutti gli strumenti a corda, il violino, la chitarra, si possono effettivamente individuare dei rapporti esatti, cioè si può suddividere l'ottava esattamente, per gli strumenti, diciamo così, a corda fissa come il pianoforte o prima il clavicembalo, questo non si può fare. Quindi dobbiamo tener conto del fatto che la matematica si situa da un lato come la più vicina tra la più dura delle scienze, che è la fisica, ma dall'altro tra la più astratta, se vogliamo, tra la più eterea delle arti, quella che è meno sensibile, cioè la musica. E anche di questo schema terremo conto. Vediamo un'altra questione, una questione anche questa sollevata da Stefano, cioè quali sono gli oggetti della matematica? Devo premettere che di solito un matematico, come dire, quando fa matematica non si preoccupa molto dell'esistenza o meno degli oggetti con cui lavora, ma la risposta usuale è numeri e figure. Perché numeri e figure? Perché fin dall'antichità la matematica si è divisa in due grossi tronconi, diciamo quello geometrico, portato a massimo sviluppo e compimento da Euclide, dalla matematica greca, e quello più computazionale, più algebrico, diciamo la tradizione pitagorica, che si è forse prematuramente interrotta in Grecia con la precoce scoperta dell'irrazionalità della radice di 2. Cioè questa scoperta è stata talmente, diciamo così, scioccante per i matematici greci che la loro esigenza di rigore li ha, probabilmente questa è un'ipotesi, fatto accantonare lo studio dei numeri e preferire la geometria come esposta poi da Euclide, proprio per la mancanza di questa di questo stacco paradossale. Quindi numeri e figure. Nella matematica moderna in realtà si preferisce parlare di strutture, e le strutture si suddividono, ecco, qui entro un attimo in un tecnicismo, si suddividono in strutture algebriche, in strutture d'ordine e in strutture topologiche, ma tutte queste cose qui vengono essenzialmente fuori dal numero e dalla geometria. Le strutture algebriche studiano le proprietà astratte delle operazioni tra numeri e le generalizzano. Le strutture topologiche, il nome stesso lo dice, studiano un po' la geometria, il topos, il luogo, l'ambiente in cui vivono le figure geometriche, e le strutture d'ordine invece, vabbè, sono una via di mezzo, trattano gli ordinamenti che possono essere i più vari possibili. Beh, la prima domanda contro la quale ci si scontra è proprio quella della realtà di tali oggetti. In che senso questi oggetti, che i numeri forse possiamo anche concepirli abbastanza facilmente, possiamo anche capire abbastanza facilmente perché 2 più 3 faccia 5 e questo non abbia bisogno di una intermediazione, diciamo così, linguistica, perché in qualsiasi cultura, se io prendo una scatola che contiene 3 oggetti e una scatola che contiene 2 oggetti e le metto insieme, ottengo sempre un qualcosa che contiene 5 oggetti. Però è il concetto, è l'astrazione, il numero 5 di cui si deve stabilire la realtà. E questo io non lo so se possa avere lo stesso statuto d'esistenza delle 5 palline che citavo prima. Devo anche dire che appunto alcuni hanno intravisto in queste proprietà della matematica proprio l'archetipo di verità eterne. 2 più 5 sarà ed è sempre vero, mentre le altre scienze, sto pensando soprattutto alle scienze tra virgolette dure, la fisica, la chimica, sono sempre state considerate scienze rivedibili. Penso all'impostazione di Karl Popper, o anche rivoluzionabili, penso a Thomas Kuhn. E quello che è il grande mistero di tutto questo è il fatto che la matematica, pur nella sua estrema astrazione, si presta in una maniera incredibile. Anzi, qualche matematico ha scritto un articolo che si intitola in italiano l'irragionevole capacità della matematica di scoprire verità fisiche. Qui avrei una serie di esempi. Non è come pensa diciamo il profano, se posso osare così, non è il fisico che quando ha un problema bussa dal matematico, gli chiede: guarda, come si fa? Avrei questo problema, magari tu puoi darmi una mano a risolverlo. Nella realtà, nella storia della scienza, sì, è capitato anche questo, ma le maggiori, diciamo, i maggiori avanzamenti della scienza sono avvenuti in maniera apparentemente casuale. Prendiamo una delle, come dire, il paradigma della rivoluzione scientifica, la scoperta di Keplero che i pianeti si muovono non in orbite circolari con gli epicicli deferenti, ma in orbite ellittiche. Bene, naturalmente a questo punto uno si doveva preoccupare delle proprietà matematiche, geometriche di queste orbite, quindi doveva costruire probabilmente tutta una teoria che riguardasse le ellissi, cosa che era stata fatta, guarda caso, 18 secoli prima. Apollonio da Perga, tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, aveva scritto un'opera, mi sembra in 8 libri, di cui un paio sono andati perduti, un paio ci sono arrivati attraverso gli arabi e 4 invece ci sono pervenuti interamente, che si intitolava Le sezioni coniche, in cui studiava esattamente le proprietà focali, cioè le proprietà insomma matematiche dell'ellisse, della parabola e dell'iperbole. Tra l'altro è proprio ad Apollonio che si debbono i nomi di parabole, ellisse e iperbole, rispettivamente alla conica chiusa, a quella aperta da una parte soltanto e quella invece aperta da tutte e due le parti. Ma Apollonio da Perga non aveva, come dire, nessun interesse fisico, lui si interessava solamente di vedere cosa succedeva quando intersecava un piano con un cono. E intersecando un piano con un cono si ottiene effettivamente una figura che, a seconda dell'inclinazione del piano, è un'ellisse, una parabola o un'iperbole. Un altro esempio che mi piace spesso citare è quello di Einstein. Beh, Einstein è molto noto, ho anche avuto un gran piacere quest'oggi, che sembra che i neutrini siano un po' più lenti del previsto e questo salva un attimo la relatività, ma Einstein in realtà è autore di due relatività, la relatività speciale che è del 1905 e la successiva generalizzazione che è la relatività generale che è stata sviluppata una decina d'anni dopo. La relatività speciale tratta, diciamo così, più che altro le proprietà dello spazio, chiamiamolo vuoto, o comunque con poca materia, privo di materia, e quindi lo spazio è abbastanza, come posso dire, uniforme. Nella relatività generale vuole appunto generalizzare la teoria precedente a spazi in cui ci siano presenti delle masse notevoli. Che cosa fanno queste masse notevoli? Praticamente incurvano, modificano la struttura dello spazio. Il maggior problema che doveva superare Einstein per passare dalla relatività speciale a quella generale era un problema di tipo matematico, ovvero doveva trovare un modo per descrivere una deformazione dello spazio, una cosa che ci sembra difficilmente concepibile. E insomma lui ha cercato e finalmente ha trovato qualcuno che l'ha consigliato e gli ha detto: guarda che proprio a Padova ci sono due matematici che si stanno interessando del calcolo tensoriale assoluto, che era nato per scopi completamente diversi, per studiare dei tipi di geometria che sembravano del tutto avulsi dalla realtà. E questi, mi piace ricordarli perché sono caduti nell'oblio più completo, sono Gregorio Ricci Curbastro e il suo allievo Tullio Levi Civita. Ebbene, applicando questa teoria, è riuscito finalmente a dare una forma matematica corretta, coerente alla sua teoria. Quindi una matematica preesistente, del tutto nata senza alcun fine pratico, è servita di base alle due rivoluzioni della fisica, alle due rivoluzioni diciamo più grosse nei campi della fisica e dell'astronomia. E quindi qui si apre un'altra questione: se i matematici studiano queste strane strutture non per fare un piacere ai fisici, ma così, che cos'è la matematica per i matematici? E qui mi piace citare il Hardy, che è un matematico inglese, era il tipico professore di Cambridge, tra l'altro era nato nel 1887 ed è morto nel 1946, e ha scritto verso la fine della propria vita ha scritto un libricino autobiografico che si intitola Apologia di un matematico, in cui descrive la sua vita. È un libro molto triste, perché lui dice che alla fin fine la sua creatività è venuta meno abbastanza presto, che dice insomma il matematico le idee buone ce le ha prima di 30 anni, poi il resto quello che fa è routine, sì, acquisisce sempre una, come dire, una certa abilità nel fare i conti, ma le idee vere rivoluzionarie gli vengono presto. E lui scrive: la vera matematica, e badate bene che questo libro è del 41 ed è divertente pensare che sia stato scritto proprio nel 41. La vera matematica non ha alcun effetto sulla guerra. Nessuno ha ancora scoperto un uso bellico della teoria dei numeri o della relatività. Allora, prescindiamo un attimo dalla teoria dei numeri. L'uso bellico della teoria della relatività credo si sia visto nel 45. Per quanto riguarda la teoria dei numeri, che era un suo campo di ricerca, la teoria dei numeri sta alla base adesso di moltissimi algoritmi di crittografia. Non sarebbero possibili, per esempio, le transizioni in internet, le transizioni sicure, senza gli algoritmi sviluppati dalla teoria dei numeri. Ma la teoria dei numeri è forse la più antica parte della matematica, ed è quella parte della matematica che più rasenta il misticismo, perché nasce con Pitagora, i numeri figurati, ci sono, come dire, figurati perché i quadrati, i cubi, per esempio, ci sono dei teoremi stupefacenti di cui ci si chiede spesso che utilità possono avere. Per esempio, ogni numero naturale si può esprimere come somma di quattro quadrati, questo è già un bel teorema, ma ogni numero naturale si può esprimere come somma di 9 cubi, e questo è curioso perché si è dimostrato che quasi tutti i numeri naturali abbisognano di 8 cubi. Ci sono solo due eccezioni, il 23 e il 239. È una curiosità, così. È una curiosità che viene fuori, mi piace ricordarla questa, in un romanzo che ha scritto Raymond Queneau nel 37, Odile. Tra l'altro ricordo che Queneau fa parte di quella, come dire, fa parte dell'Ulipo, cioè di quel, come dire, di quel settore, diciamo, che amava molto la letteratura combinatoria. Va bene. Per tornare, diciamo, al matematico che fa la matematica, sicuramente c'è da dire che la sua materia per lui è la cosa che è più simile a un'arte che a una scienza, nel senso, diciamo, comunemente descritto. Ovvero, il matematico probabilmente cerca la sua soddisfazione nel senso estetico, nel senso di bellezza. Non so se qualcuno ha letto Il gioco delle perle di vetro, ma un paragone che io amo fare spesso per farmi capire quando qualcuno mi chiede che cos'è la matematica e perché qualcuno si prende la briga di studiare la matematica, bene, l'esempio che io spesso faccio è il seguente: provate a immaginare che per una malattia strana tutti gli uomini diventassero improvvisamente sordi. Allora, per percepire l'armonia della musica bisognerebbe saper leggere uno spartito. Ed è qui la difficoltà, perché tutti sanno accendere una radio, scusatemi, un altro aggeggio, ma per leggere uno spartito in maniera da percepire la bellezza dell'armonia che richiude, ci vogliono, ma minimo, 5 anni di conservatorio per farla, insomma, per uno che sia ben dotato. Perciò ci sono queste due, come dire, questa natura anfibola della matematica. Da una parte l'arte, la bellezza, così quasi fine a se stessa. Ma questa, diciamo, bellezza che sembra al matematico fine a se stessa, poi viene catturata dal fisico, ma anche recentemente dal biologo, anche dagli economisti, anche se sembra che non siano molto abili a fare previsioni molto attendibili, per interpretare la realtà. Quale conclusione trarre da tutto ciò? Beh, non spetta a me, spetta ai filosofi trarre una conclusione. Io, molto modestamente, così, per la mia filosofia quotidiana in spicciola, che è una specie di platonismo ad usum delfini, dico che la verità della matematica è garantita dalla realtà degli oggetti e l'esistenza del mondo esterno è garantita dalla verità della matematica. E con questo io avrei finito, senza aver risposto a nessuna delle domande poste da Stefano.
Io pensavo che la filosofia non desse molte risposte, ma
mi anche la matematica.
Che filosofo.
Paolo,
io ti ringrazio di questa piacevole condanna a cui mi sottoponi. Io prudenzialmente, non essendo ovviamente un addetto ai lavori, ho ripiegato su un filosofo che si è occupato di matematica, che può considerarsi come uno dei più illustri matematici di tutti i tempi, cioè Platone, un padre fondatore. E dico matematica senza soffermarmi in modo specifico su numero anziché figura, proprio perché per Platone, per l'Accademia, prima ancora per il pitagorismo, in generale per la mentalità greca nel suo complesso, i numeri e le figure sono reciprocamente convertibili fondamentalmente, salvo trovare dei luoghi di crisi di questa convertibilità. L'irrazionale è il principale tra questi. Ma vengo alla questione. Mentre la mia valletta distribuisce dei mallotti che contengono alcune schede alle quali farò riferimento mano a mano nel mio discorso. Ne ho preparate 15, magari qualcuno può leggere insieme al vicino per evitare che altri restino totalmente all'asciutto. La prima annotazione che faccio, grazie, riguarda la diffidenza che i filosofi spesso hanno per la matematica dopo Hegel. Abbiamo ereditato dall'idealismo una strana diffidenza verso ciò, il sapere matematico, che in fondo è figlio nostro nelle sue almeno remote origini, anche se poi ha avuto degli sviluppi ampiamente autonomi. Per esempio, nella prefazione della Fenomenologia dello Spirito, Hegel muove alla matematica, non meglio precisata, ma credo che qui sia la matematica fondamentalmente accademica, quella presa in oggetto da Hegel, muove due rimproveri fondamentalmente. Il primo è di applicare ai propri oggetti un metodo che è ad essi estrinseco, cioè sostanzialmente di non far nascere il metodo dall'oggetto, che invece è un cavallo di battaglia dell'idealismo e non solo, ma di applicare un proprio metodo come a priorico all'oggetto, di cui nascerebbe tutta questa pletora di costruzioni, di linee tirate, di violenze quasi metodologiche fatte agli oggetti matematici per farli parlare, cioè per farli esprimere in termini teorematici. Quindi estrinsecità. La seconda ragione di rimprovero è questa: la matematica non si occuperebbe del reale, das Wirkliche, cioè dell'effettuare, potremmo anche dire, e del suo svolgimento, ma si occuperebbe dell'inessenziale, potremmo dire, non del concreto ma dell'astratto, per usare i termini a cui Hegel ci ha familiarizzato, e in particolare di quella astrazione che è la grandezza, di Grösse nel tedesco di Hegel. C'è però il caso che alcuni incidenti inducano i matematici a prendere atto che quegli oggetti astratti, cioè fatti di pure grandezze, di cui si occupano, sono in realtà parte di un concreto, appartengono a una realtà concreta. L'incidente che Hegel cita è quello della scoperta degli incommensurabili, sempre nella prefazione della Fenomenologia. In quel caso lì il matematico, pensiamo ai matematici greci, all'esempio che faceva prima Enrico della radice di 2 e dello shock che secondo alcuni storici della matematica questa avrebbe indotto nella mentalità greca, in taluni casi i matematici hanno preso atto che quelle astrazioni che loro pensavano, presumevano facilmente dominabili, sulle quali volevano costruire le loro provvisorie certezze, come anche Hegel dice, in realtà li conducevano oltre, lontano, in alto mare, perché rivelavano che l'oggetto in questione era un oggetto che aveva a che fare con il concreto, cioè con l'infinito, che emerge esattamente negli sviluppi apeirici, cioè aperti all'infinito, dei numeri razionali. Naturalmente il matematico coglie il concreto, cioè per Hegel l'infinito, nei termini che a lui sono possibili. Non ha grande stima ovviamente della categoria, anche se aveva buone conoscenze nel campo, che lo si vede dalla scienza della logica. E cioè coglie l'infinito come cattivo infinito, come sviluppo all'infinito. Non mi dilungo, se non per, su questa annotazione, che era semplicemente aperitiva, per dire che Hegel in realtà non coglie, o forse non vuole cogliere, un aspetto che invece è fondamentale e rilevante nell'approccio matematico tradizionale o classico, quello diciamo così di tipo platonico accademico, alla realtà. Cioè non coglie il fatto che la matematica per i greci era osservazione della realtà, non necessariamente della realtà fisica, ma di una realtà che poteva essere anche puramente eidetica, fatta di strutture intelligibili, ancorché non necessariamente istanziate nel mondo fisico. Non coglie cioè il realismo della matematica greca, e non coglie anche, o se lo coglie solo in un senso polemico, Il fatto che questa realtà è perseguita dal matematico greco, dico dall'accademico, ma anche dal pitagorico, senza la pretesa di ricondurre la cosa, l'oggetto trattato, all'episteme, cioè senza la pretesa di far dipendere come variabile dipendente l'oggetto dall'approccio epistemico, ma piuttosto invertendo i ruoli, e cioè senza pretendere di calibrare l'oggetto sul procedimento, ma facendo dipendere il procedimento dall'oggetto. Questa cosa che invece l'idealismo non fa, nel senso che l'idealismo non contempla la possibilità di una episteme che non coincida essa stessa col dispiegarsi, col disvelarsi della verità. Ecco, sta alla radice di una diffidenza che secondo me perdura in modo anche un po' patetico talvolta tra i filosofi, una diffidenza che perdura, questo giudizio di Hegel, una diffidenza verso la matematica che ha origini fondamentalmente idealistiche e che poi per pigrizia è stata anche ereditata da chi con l'idealismo non desidera avere a che fare. Che cos'è la matematica in Platone? L'ho già accennato in un modo molto approssimativo. Sempre stando nell'approssimazione potrei prendere al volo il suggerimento che Platone stesso ci dà nel finale del sesto libro della Repubblica, dove traccia quella sorta di linea che è una icona, come lui dice, delle regioni dell'essere, del fines, del rivelarsi dell'essere, e quindi della nostra presa su di esso, cioè del nostro sapere, dove, sapete, divide in due tra ciò che è visibile e che quindi è colto da una eicasia, una dottrina delle immagini, un'organizzazione delle immagini, e da una pistis, cioè una presa sugli oggetti insicuri del divenire, della fisica, della physis, del fio. E dall'altra parte invece una sezione intelligibile che si articola in un sapere dianoetico, che è esattamente quello matematico, e un sapere puramente noetico, che è quello sostanzialmente dialettico. La cosa interessante è questa. Tutte queste sezioni della linea, e soprattutto le seconde due, hanno a che fare con il vedere. La matematica e l'eidetica, consentitemi l'espressione, cioè la presa sull'eidos, sul puramente intelligibile, hanno entrambe in comune per Platone una presa, per dire così, visiva sull'oggetto, un certo idein dell'oggetto. La matematica, a differenza della dialettica, si vale per aver presa sull'oggetto puramente eidetico, sull'oggetto quindi non istanziato fisicamente o non necessariamente istanziato fisicamente o non in quanto istanziato fisicamente, vale di, osserva Platone, immagini ed ipotesi, icone e ipotesi, ipotesimos. In qualche modo lo deve ricostruire immaginalmente per poterlo aggredire teoricamente, cosa alla quale invece la dialettica tendenzialmente rinuncia. Ma la matematica lavora per la dialettica, secondo Platone, non è una opposizione alla dialettica, non è in alternativa alla dialettica, è come una sorta di introduzione ad essa. Di che cosa si occupa la matematica per Platone? Certamente di tante cose, contempla e considera tante cose ricostruendole in immagini sulle quali costruisce ipotesi, le linee che Hegel considerava tanto brutte esteticamente e arbitrarie logicamente. Ma certamente si può dire che si occupi in prima istanza dell'anima dell'uomo, cioè che abbia il suo oggetto proprio nell'anima dell'uomo, nell'uomo. De te o de nobis fabula narratum. Mentre la matematica pitagorica, che si esprimeva più volentieri nei logoi razionali, nei rapporti razionali, nei rapporti tra numeri interi, la matematica delle frazioni, la matematica delle note musicali e via discorrendo, aveva prevalentemente ad oggetto il fisico, l'astronomico, il musicale, la matematica in quanto specificata dall'impronta accademica, in quanto compie un passo innanzi rispetto alla tradizione pitagorica, pur nella continuità, mi pare si possa dire avere il suo oggetto proprio nell'anima dell'uomo, in quanto l'anima dell'uomo è il luogo in cui, Platone questo lo sapeva bene, si realizza quella incommensurabilità, quel rapporto strano in cui manca un'unità di misura comune e quindi manca un linguaggio comune tra due fondamentali dimensioni nostre, che sono il logistikon e l'epizemetikon, quarto libro della Repubblica, la razionalità e la passionalità, potremmo dire, le quali non parlano lo stesso linguaggio. Dimostra per assurdo Platone, e la dimostrazione per assurdo è una figura tanto filosofica quanto matematica, che nell'uomo esistono questi due principi che, essendo immediatamente in rapporto tra loro solo per opposizione, hanno bisogno poi di un mediatore che lui chiamerà, introducendolo pure nel quarto della Repubblica, lo zimoides, cioè la capacità emozionale di provare emozione. Ora, la relazione tra incommensurabili e quindi la scoperta conseguente dell'irrazionalità, nel senso che l'irrazionalità è l'incommensurabilità rispetto all'unità di misura, in Platone è ben presente ed esplorata anche con un cifrario matematico. E lo vedete, per esempio, almeno a me pare che si possa cogliere, per esempio, e lo vedete nella scheda 1 che ho proposto alla vostra attenzione, nel cosiddetto esperimento o episodio geometrico del Menone, dove non a caso si finisce per parlare di che cosa? Si stava parlando di virtù e chissà come mai si finisce per parlare di quadrati. Si finisce per chiedersi come si fa a costruire un quadrato che abbia una superficie doppia di un quadrato dato, per esempio di due piedi quadrati. E naturalmente sapete, ricordate tutti, quindi non la faccio lunga, che Socrate al riguardo interroga un ragazzo, il quale un pais, termine cifrato in Platone, non posto a caso, il quale le prova tutte, dice ma un lato doppio darà un quadrato superficie doppia, mentre invece viene fuori, come vediamo qui, un quadrato superficie quadrupla. Oppure ci prova con un quadrato che abbia il lato 1,5 rispetto a quello di partenza, ma non funziona ugualmente. Che cosa si può evincere dall'episodio geometrico del Menone? Episodio che, come sapete, si compie laddove, lo vedete nella figura 2, Socrate guida maieuticamente il ragazzo a sì sfruttare il quadrato di lato doppio e quindi di superficie quadrupla, ma a piastrellarlo in un modo opportuno, come qui vedete, da poterci costruire dentro quel quadrato che è formato dalle diagonali che si oppongono al centro del quadrato quadruplo, al centro del quadrato che chiamavo nella figura 1K, e quindi riesce a costruire, a far costruire al servo, Pais meglio, quel quadrato che qui chiamo Q con asterisco, perché Q semplice era il quadrato di partenza. Quello che interessa è il possibile ulteriore sviluppo che abbiamo nella figura 3, laddove si costruisse sulla diagonale del quadrato K un ulteriore quadrato K con asterisco. È chiaro che qui dietro a queste costruzioni, ci sta una dimostrazione non empirica, ma potremmo dire sitologica, fatta per congruenze, per sovrapposizioni visibili e evidenti, si ha la dimostrazione quasi empirica, in realtà direi sitologica, fatta per congruenze, del teorema di Pitagora. È una dimostrazione diversa da quella che trovate negli elementi di Euclide, come proposizione 47 del libro primo degli elementi. È una dimostrazione primitiva, di cui erano già in possesso probabilmente i babilonesi, che ce ne hanno lasciato testimonianze, gli egiziani, i pitagorici stessi, tant'è che lo chiamiamo il teorema di Pitagora. e cioè la evidenza che il quadrato doppio è quello che si costruisce sulla diagonale del quadrato di partenza. Ma questo gioco di diagonali e di quadrati costruiti sulle diagonali ci risolve la questione da un punto di vista meramente intuitivo, ma non da un punto di vista propriamente quantitativo. Cioè ci dà una pellicola, cioè una lunghezza, ce la fa disegnare, ce la fa escogitare, ma non ci consente ancora di darne la misura in relazione al lato del quadrato. Se il lato è 1, quella roba lì la sappiamo tracciare, la diagonale, e sappiamo che il quadrato costruito su di essa è il doppio dei quadrati costruiti sui due lati del quadrato unitario di partenza, ma non sappiamo che misura abbia. Il gioco delle diagonali ci aiuta in qualche modo a ricostruirlo. Platone non a caso ci accenna a questo gioco. Teone di Smirne, che è un grande interprete di Platone che viene parecchi secoli dopo, in una maniera elegantissima nella sua filosofia platonica, in un greco molto limpido, che si può tranquillamente leggere perché abbia fatto il liceo classico e decifrare, ci spiega che c'è una regolarità nel rapporto tra i lati e le diagonali di questi quadrati costruiti in sequenza, Q con asterisco, K e K con asterisco. Lo trovate, questo tipo di sequenza, sotto la figura 3 nella vostra scheda numero 1, e la potremmo, per non farla lunga, tradurre così. Il valore di ciascuna diagonale in sequenza, da quella Q a quella Q asterisco a quella K asterisco, il valore della diagonale precedente in questa sequenza diventa valore del lato seguente, mentre il valore del lato precedente, una volta raddoppiato, diventa valore della diagonale seguente, secondo una cadenza incrociata, qualcuno l'ha chiamato un algoritmo danzante. Al reduplicarsi delle superfici quadrate, la diagonale diventa lato e il lato raddoppiato diventa diagonale. Questo tipo di algoritmo è quello che ritroveremo poi nel pensiero di Teone, che ce lo distilla e verrà chiamato da taluni la sequenza delle diagonali effabili, di cui adesso diremo e faremo cenno. Ma trova già un corrispettivo puramente aritmetico, se mi passate l'espressione certamente anacronistica per quei luoghi e per quei tempi là, in una figura pitagorica che è il binomio Eniolio. Qui non posso entrare in tecnicismi che appartengono un po' alla storia della matematica antica, ma nella scheda 2 trovate esemplificati questi due luoghi, questi due algoritmi. Il binomio Eniolio è quello che si costruisce sulla base 1 più 1 mezzo, no? E che si sviluppa così, 1, 1 più 1 mezzo, 1 più 1 fratto 2 più 1 mezzo e via discorrendo. E che dà, se sviluppato aritmeticamente, quei valori che vedete, un primo, tre mezzi, sette quinti, 17 dodicesimi e via discorrendo, che sono gli stessi valori che si possono ricavare sfruttando l'algoritmo precedente, quello accennato solo nel menore, sviluppato da Teone di Smirne, e che trovate pure nella vostra scheda 2, laddove si propone questa sequenza delle diagonali effabili generata da un logos spermaticos, cioè una ragione generatrice, che si può ricostruire come segue. C'è una frazione di numeri che i greci chiamavano diagonali e di numeri che i greci chiamavano lati, che può essere indicata così, ricostruibile così: una diagonale di qualunque posizione nella sequenza D con N è uguale a due volte il numero lato precedente più il numero diagonale precedente, mentre ogni numero lato di questa sequenza che sta al numeratore, al denominatore, è uguale al numero lato precedente e più il numero diagonale precedente. Era esattamente la sequenza che trovavamo prima accennata nel menore, e che dà come risultati, partendo da un numero diagonale base 1 e un numero lato 1, esattamente quei valori che sono un primo, tre mezzi, sette quinti, 17 dodicesimi, secondo gli sviluppi che qui vi ho indicato. E che se dovessero essere poi considerati panoramicamente, dovrebbero essere disposti non in sequenza lineare, ma piuttosto in una duplice sequenza convergente, perché i primi due valori sono come le prime due battute, i primi due colpi di un tiro a forcella, i primi due estremi, uno massimamente difettivo e l'altro massimamente eccessivo, di una duplice sequenza convergente verso un centro che non viene mai generato dalla sequenza stessa. Questa sequenza va certamente in una direzione, ha un punto focale di convergenza, si sa che va da qualche parte, approssima continuamente questo luogo di convergenza, sempre per eccesso e per difetto, senza mai poter generare quel valore. Cioè c'è un numero, ci deve essere, che però quella sequenza numerica fatta di valori tutti quanti razionali, perché sono frazioni di numeri interi, sono rapporti di numeri interi, sono logoi pitagorici di quelli tranquilli, di quelli dominabili, non produce se non allusivamente il numero a cui tende. È chiaro che questo tipo di sequenze, quella in Iollia, quella delle diagonali effabili evidenziata seppure per cenni nel Melone di Platone, intendono provare a mimare razionalmente e progressivamente il valore a cribosso, cioè ben determinato, della diagonale del quadrato di lato unitario. Senza mai generarla, cioè se sto nella sequenza non arrivo, devo stare fuori dalla sequenza per arrivare laddove la sequenza mi suggerisce di andare. Che questa sequenza non arrivi mai all'obiettivo è qualche cosa che per i greci non era immediatamente scontato, è qualche cosa per provare a dimostrare la quale hanno esperito diversi tentativi. E cioè i tre puntini devono essere lasciati lì in mezzo al tiro a forcella, è qualcosa su cui si sono sperimentati per dimostrarlo. I tentativi sono stati, li accenno soltanto, uno chiamato antiphairesis o anantairesis, che vuol dire sottrazioni progressive, un gioco di sottrazioni progressive del metodo dei compassi, con cui si provava a riportare il lato sulla diagonale del quadrato, poi si prendeva il resto e lo si riportava sul lato, e poi si otteneva un altro resto e si riportava il primo resto sul secondo resto fino a ottenere dei resti sempre più piccoli che però si approssimavano allo zero ma conservavano una qualche entità lineare. È chiaro che anche questo metodo non funziona realmente perché è un metodo affidato sostanzialmente alla empiria e che fisicamente denuncia dei limiti. E allora è chiaro che da qui è nata la sfida a trovare un metodo invece razionale, che stabilisse a priori la incommensurabilità di lato e diagonale, cioè il fatto che esse non fossero, per dir così, divisibili da un minimo comune divisore. Chi è arrivato a formalizzare nel modo più pieno questa dimostrazione della incommensurabilità, facendolo per assurdo, cioè provando a considerare commensurabili le due figure del lato e della diagonale, del quadrato, è stato Alessandro di Afrodisia nel suo commento agli analitici primi di Aristotele, perché Aristotele negli analitici primi dà un cenno, no? Quando dice la dimostrazione per assurdo, quella tipica qual è? È quella che dimostra l'assurdità della commensurabilità di lato e diagonale del quadrato. Quella è la tipica dimostrazione, la tipica apagogè e sadina. Però non ce ne dà l'effettuazione. Noi la veniamo a sapere da Alessandro di Afrodisia. Ma Aristotele, proprio per il fatto che ce la accenna come una robina che tutti sanno, evidentemente fa riferimento a un sapere condiviso, che sicuramente era di origine accademica, perché Aristotele non era un matematico che autonomamente si mettesse a produrre teoremi. Quindi sicuramente si rifaceva al sapere comune dell'Accademia, dal quale remotamente proveniva anche lui, da luoghi platonici. E Alessandro, con la sua solita sistematicità, almeno quando parla delle cose di Aristotele, in un greco anche lui, devo dire, sufficientemente leggibile, nel suo commento, fa questa dimostrazione che io ho schematizzato, è una spiegazione mia questa, per passaggi, diversa da quella fatta da altri, qui nella scheda 3 che avete pure a disposizione. Naturalmente ve la risparmio perché poi compito a casa, se uno non le sa, non sa già queste cose. Qual è la cosa interessante? Che qui si sta parlando dell'uomo, cioè del fatto che non c'è una comunicazione, cioè qualcosa di propriamente comune, immediatamente comune alla razionalità e alla passionalità. L'uomo si presenta come lacerato in se stesso e il modello del quadrato e del rapporto tra lato e diagonale, di un quadrato unitario, sembra mimare questo, sembra approfondire questo, la profondità apeirica, diciamo così, dell'anima dell'uomo. Ma è anche vero che è possibile che questi due fattori siano, per Platone, messi in relazione tra loro da un fattore mediano, mediale, mediatore, che lui chiama thymoeides, l'emozionale, la capacità di provare emozioni, che si allea con la ragione per in qualche modo imbrigliare, non rinnegare, il mondo delle passioni, il diadico mondo delle passioni. Qui il tema della mediazione, dello thymoeides come fattore di mediazione, eppure da Platone sviluppato, da Platone vuol dire dall'Accademia, ma il sapere accademico quanto alla matematica è rinvenibile anche per tracce, con una qualche attenzione, nei dialoghi, nel Platone scritto. Dicevo, eppure mimato da Platone e dall'Accademia matematicamente. Tracce le troviamo anche, e ne faremo qualche cenno prima di finire, nel Platone scritto, ma certamente abbiamo elementi rilevanti di questa mimesis matematica di ciò che accade nell'anima dell'uomo quanto alla funzione mediatrice dello thymoeides rispetto al logisticon e all'epizemeticon. Abbiamo testimonianze abbastanza chiare in quelle pagine strettamente accademiche degli elementi di Euclide. Gli elementi di Euclide sono, come insegnavano gli vecchi storici della matematica, Pappo per esempio, gli storici alessandrini della matematica greco-classica, sono sostanzialmente un coacervo, non hanno un carattere del tutto sistematico se non all'interno di ciascun libro, sono un coacervo di sapere matematico elaborato dai pitagorici e poi dagli accademici. E ci sono gli storici della matematica più avveduti, come per esempio Attilio Fraiese, che sono andati a caccia di teoremi e di paternità filosofica di quei teoremi. Ora, nel libro quinto, nel libro decimo degli elementi di Euclide, noi troviamo dei luoghi, anche teorematici, che si occupano proprio della medietà, della funzione mediale, e cioè della riproduzione immaginale dello thymoeides, cioè della funzione dell'emozionale in noi. Mi limito per brevità al libro decimo, perché il libro decimo è veramente una cosa strana. Il libro decimo degli elementi è un libro di fronte al quale, poi non so se Enrico condivide questa mia impressione, uno si domanda, ma da che parte si prende? Come Snoopy si domanda di fronte al gatto dei vicini, no? Cioè, ma che roba è? A che cosa serve? Perché è un libro puramente speculativo e la matematica greca è profondamente speculativa, ma non nel senso che inventi le cose da zero, ma nel senso che cerca di rispecchiare la cosa, ciò che Hegel forse non aveva colto. E ad esempio nel libro decimo si parla di vari tipi di linee irrazionali, che sono poi anche valori numerici irrazionali, perché vale la convertibilità tra figure estese e numeri, tra figure geometriche e numeri. E si parla in particolare, la faccio breve, non solo delle apotomi, che sono le linee che servono per compiere l'antiparesis, ma si parla in particolare della mediale, la linea mediale. Che cos'è la mediale? Fondamentalmente potremmo dire così, trovate qualche cosa nella scheda 4 al riguardo, cioè è il lato di un quadrato la cui superficie sia equivalente al dominio di un rettangolo i cui lati siano due valori numerici solo potenzialmente commensurabili tra loro. Facendo un esempio che è quello di solito di prima, se noi prendiamo un rettangolo e gli mettiamo come lato minore 1 e come lato maggiore radice di 2, otteniamo un certo dominio che sarà radice di 2, dominio vuol dire la superficie. Ecco, cos'è la mediale tra 1 e radice di 2? È quella linea che fa da lato a un quadrato, non più un rettangolo, che abbia la superficie equivalente a quello di prima. E quindi sarà la radice della radice di 2, no? Perché il suo sviluppo superficiale deve dare radice di 1. La mediale può essere anche costruita o prodotta mediante un metodo pratico che gli antichi ci hanno insegnato e che trovate come figura 2 della vostra scheda 4. Rapidamente potete seguirmi perché la cosa è, come dire, semplice, ma nel contempo richiede attenzione al tracciato. Se noi prendiamo un quadrato ABCD e tracciamo la diagonale di quel quadrato, e poi, scusate, il disegno è fatto male, ma io dispongo di mezzi molto modesti, eccetera, eccetera. Tracciamo la diagonale, proiettiamo la diagonale sulla retta all'interno della quale si sviluppa la base del quadrato AB, arriviamo al punto E. Se poi tracciamo F, che sta come punto mediano tra di AE, e quindi divide in due esattamente AE, e puntiamo il compasso in F e poi puntiamo l'altro estremo del compasso in A, otteniamo questa lunula, questa semicirconferenza, che incrocia l'altezza del rettangolo BC in un punto G. Ecco, tracciando la linea che collega A e G otteniamo la mediale. È chiaro che questo è un metodo pratico, ma dietro questo metodo pratico c'è una razionalità, che è il primo teorema di Euclide, il cosiddetto primo teorema di Euclide. Perché se la linea mediale è la media proporzionale tra il lato e la diagonale, in questo caso tra AD ed AE, è chiaro che possiamo far vedere, attraverso appunto il primo teorema di Euclide, che questa mediale è esattamente quella ottenuta praticamente, quella che è razionalmente richiesta. Infatti, se congiungiamo G con E, otteniamo il triangolo AGE, che è rettangolo in quanto è inscritto per ipotesi in una semicirconferenza. Ora, appunto, per il primo teorema di Euclide, che in realtà non esiste, è semplicemente un luogo isolato dei matematici successivi all'interno di quel plesso teorematico che è la proposizione 8 del libro VI degli elementi di Euclide di origine accademica, per il primo teorema di Euclide cosiddetto, in un triangolo rettangolo un cateto, che nel nostro caso è AG, esattamente la linea mediale, è medio proporzionale tra l'ipotenusa e la proiezione del cateto stesso sull'ipotenusa. Perché è interessante rilevare che c'è dietro questo teorema? Perché c'è una gran parte, libro VI degli elementi, ma anche altri luoghi degli elementi, il secondo libro degli elementi è tutto dedicato a questo, una grande attenzione degli elementi di Euclide ai temi della quadratura dei rettangoli. I teoremi di Euclide sono i casi più noti, ma non sono gli unici. Il tema della quadratura dei rettangoli è il tema della, in sostanza, ottenimento della mediale. È il tema della mediazione. Ma anche qui, de nobis fabula narratur, almeno questa è la mia convinzione. Si potrebbe anche prendere, lo accenno soltanto, il sesto libro degli elementi, laddove si parla invece di veri e propri aritmoidi, numeri. Si dice che la mediale è una grandezza che realizza rispetto agli estremi tra cui media una proporzione continua, ovvero a tre termini. La proporzione continua che cos'è? È una specie di medietà, di mesotes si dice in greco. È una mesotes, una medietà di tipo geometrico e non aritmetico. La mesotes aritmetica è quella in cui il termine medio supera un estremo ed è superato dall'altro estremo per uno stesso numero. Per esempio, come quando 2 in relazione a 1 e a 3. E invece una mesotes geometrica o analogia, anche si dice, si ha quando fra i tre termini il medio supera un estremo ed è superato dall'altro estremo secondo la stessa ragione, lo stesso logos, lo stesso rapporto, come quando per esempio 2 è il doppio di 1 e 4, che è l'altro numero in sequenza, è il doppio di 2. Quindi 1, 2, 4 danno luogo ad una mesotes geometrica. Quando, faccio una piccola divagazione e chiudo subito, Aristotele nell'Etica Nicomachea parla della virtù, non ne parla come di una mesotes, subito attento a dire che non si tratta di una medietà di tipo banale, di tipo aritmetico, come a dire un cerchio bottismo morale per cui io non mi sbilancio troppo e ottengo una media aritmetica, una mediocritas. Non mancherà chi, per esempio, nell'ambito stoico accuserà i peripatetici di una mesotes finta, che per loro è mediocritas, no? Un cerchio bottismo, insomma, un compromesso con le passioni. In realtà Aristotele dice no, questo è un medio, che è l'ariston rispetto ai due estremi, che sono estremi per eccesso, iperbolè, e per difetto, eleipsis, che sono due termini tipici della matematica euclidea e euclidea. Ci sono altri luoghi, mi limito, adesso corro e chiudo, della filosofia platonica in cui si capisce che parlare di matematica è parlare dell'uomo. Per esempio nel Filebo, tanto Filebo secondo alcuni autori sarebbe lo pseudonimo di niente di meno che Eudosso di Cnido, che era l'anziano matematico dell'Accademia che ogni tanto polemizzava con Platone perché insomma, poteva permettersi. In un luogo del Filebo molto interessante, Socrate, che discute in quel momento con Protarco, dice, arrivo proprio al punto, bisogna ricondurre a unità ciò che è sminuzzato e diviso in piccole parti e non attribuirgli, e poi attribuirgli, scusate, secondo potenza, katadynami, il segno caratteristico di una certa natura. Questo è un passo cifratissimo, ognuna di queste parole richiederebbe una lunga ispezione. Mi limito a dire questo, stanno parlando del piacere, che cosa diavolo c'entrano queste figure? Le particelle sminuzzate che si generano secondo il più e il meno, mallon kai hetton. Che cosa c'entra il ricondurle ad una unità, imbrigliarle in una figura unitaria? Che diavolo c'entra questo con il piacere e il bene, che sono i due termini di cui si sta discutendo lì, essendo Eudosso, secondo taluni, un edonista e Socrate contrastandolo dal punto di vista platonico. No? E il problema è che qui è un modo cifrato per parlare proprio esattamente del rapporto tra piacere e bene. Non ha forse il piacere, e lo si evince dal dialogo, dalla lettura complessiva del dialogo, nell'uomo uno sviluppo di tipo diadico per eccessi e per difetti, che ci sballotta se è seguito come criterio di vita dalla eccitazione, iperbolè, alla depressione e l'eipsis. E pur essendo orientato, avendo una sua logica interna, è orientato ad un telos, non è in grado di generarlo questo telos, è in grado di alluderlo soltanto, come via negazione, quel che non siamo perché non vogliamo, ma non è in grado di generarlo. Se sto nella sequenza, se sono edonista, se cerco con un qualche algoritmo di governare lo sviluppo del piacere, non otterrò mai ciò a cui il piacere tende, che è il bene. È soltanto collocandosi fuori dall'edonismo, cioè non prendendo il piacere come guida, che si può capire, decifrare le ragioni interne della logica del piacere e imbrigliarle nella direzione a cui esso, il piacere, tende senza saperlo. Bisogna dare un numero, una unità a questo sviluppo diadico. Mettendo insieme questo passo e altri del Filebo con luoghi spuri o comunque incerti, ma secondo buone ragioni di area pure accademica, come per esempio dell'Epinomide, dove si parla di queste figure, di questi sviluppi diadici di valori, tutti quanti, razionali, pensate alla sequenza delle diagonali effabili, convergenti ma non in grado di generare il luogo della loro convergenza, si è pensato che questa unità fosse un aritmos, un numero. Bisogna imbrigliare gli sviluppi delle diagonali e fabuli, dei binomi e biollio in un numero, dare a queste sequenze duplici e convergenti la dignità di un numero unico, chiamarle con il nome di aritmos. E come dire, così come il bene è il luogo di convergenza unitario dello sviluppo di per sé non in grado di generarlo, proprio del piacere. È un limite di convergenza il bene rispetto al piacere, così come l'aritmos a cui queste sequenze di più e di meno, di eccessi e difetti, pensate ai valori aritmetici delle diagonali e fabili o dei binomi e miollios, tendono senza saperlo motu loro raggiungere. Ecco, se dunque queste sequenze, che sono poi le sequenze di quelli che oggi chiameremo dei numeri razionali, questo vocabolario non è proprio dei greci, ma lo possiamo prestare loro così ad onore, se queste sequenze, se questi sviluppi che mimano il valore determinato a Cribos dell'incommensurabile, della diagonale del quadrato, se queste sequenze duplici e convergenti, diadiche per dirla alla maniera platonico-accademica, hanno la dignità di numeri unitari, ci sono dei veri e propri numeri, allora che cosa vieta di pensare, di ipotizzare, come fece Alfred Taylor in un'opera, come dire, che in qualche modo precede tutto il dibattito che c'è stato su Platone non scritto, su Diagrafa, quindi un'opera insospettabile, che cosa ci impedisce di pensare che Platone avesse anticipato la teoria modernamente elaborata da Dedekind dei numeri reali, cioè di una sequenza, di un continuo numerico in cui oltre ai razionali ci stessero anche gli irrazionali, per esempio la radice di 2. Qui, ripeto, accenno solo a ciò che trovate nella scheda 5, che sono cose di scuola, che quindi non è quasi necessario riprendere se non per un aspetto che vuole provare magari a rispondere pallidamente, io non lo so, anche alle questioni poste inizialmente da Stefano. Cioè, quando Dedekind, che tutto sommato studiava Platone, anche se sul suo platonismo effettivo c'è, come dire, un dibattito, ritiene che ogni numero reale è o corrisponde a una sezione che divide in due la retta dei numeri, la retta ideale dei numeri, e afferma inoltre che ogni sezione deve essere tale da dividere il campo o la retta dei numeri reali in due parti, A con 1, A con 2, in modo che uno, ogni numero reale appartenga all'una o all'altra parte, 2, ogni numero appartenente alla parte A1 sia minore di un numero appartenente alla A2. Ecco, quando dice questo, possiamo in base a questo stabilire che è impossibile che si realizzi insieme che e la A con 1 possiede un massimo e la A con 2 possiede un minimo. Infatti in questo caso si potrebbe sempre trovare un medio tra i due, se il massimo dell'uno è 4, il minimo dell'altro è 5, il medio tra i due sarà il 4,5. Dunque, perché si dia una effettiva sezione, due sono i casi possibili. Il primo è quello dei numeri razionali, cioè quello in cui out, cioè o disgiuntivo forte, la parte A con 1 possiede un massimo, out, la parte A con 2 possiede un minimo, e il secondo è quello che riguarda i numeri razionali di cui in qualche modo Platone si era già occupato, e cioè che né la parte A1 possiede un massimo né la parte A2 possiede un minimo. Le due sequenze convergenti non hanno né l'una un massimo né l'altra un minimo, le due sequenze che vogliono arrivare a mimare radice di 2, e quindi sono un tipico caso di irrazionale dedekindiano. È chiaro che se stabilisco che questi sono numeri, anche queste diadi sono numeri, diadi imbrigliate da una monade, da un aritmos monadico, è chiaro che in quel caso anche i numeri razionali possono essere designati come una diade imbrigliata da una monade, come un alfa, parentesi, A con 1, A con 2. Quindi, come dire, una diade ricondotta a unità, questo è il numero, almeno dal punto di vista greco. Infatti, ma questo è, oramai è ovvio rispetto a quello che abbiamo già detto, il valore della diagonale del quadrato unitario sarebbe proprio il prototipo di un numero reale, in cui il campo A1, che è quello delle frazioni 1 primo, 7 quinti, 41 ventinovesimi, i cui quadrati cioè sono minori di 2, non ha un massimo, né il campo A2, quello delle frazioni razionali come 3 mezzi, 17 dodicesimi, 99 settantesimi, i cui quadrati sono minori di 12 di 2, possiede un minimo. Quindi potremmo dire che già lì c'è una qualche intuizione di quelli che saranno poi chiamati i numeri reali, e cioè una qualche trattazione dell'irrazionale come vero e proprio numero. Questo era il problema. Il vero stacco rispetto ai pitagorici non è la scoperta dell'irrazionale. Pitagorici, e tra l'altro gli storici della matematica oggi sono per lo più continuisti tra pitagorismo e accademia da questo punto di vista, ma è il chiamare l'irrazionale numero, aritmos. Questo è il punto. Poi io non voglio farla lunga, ma avevo stabilito anche un punto 4 che nasce da questa considerazione, cioè la considerazione è lo sviluppo della antanairesi, cioè del confronto tra lato e diagonale, che sembrava appunto dare un aperon, cioè un procedimento all'infinito, sterminato, potrebbe trovare un termine, potrebbe essere in qualche modo saturato, solo in una ipotesi paradossale, e cioè che esistano i punti come minimi di estensione. Perché se esistesse il punto come un minimo di estensione, ci potrebbe stare un numero finito di volte in ciascun segmento. Proprio perché non essendo una linea, seppure piccola, non essendo un segmento, seppure piccolo, deve poterci stare un numero determinato di volte in ciascun segmento. Quindi se esistesse un punto minimamente esteso, ma ugualmente puntuale, un semeion, dicevano gli elementi, o una stigmè, diceva Platone, minimamente, come minimo di estensione, allora a quel punto tutto sarebbe commensurabile con tutto e non ci sarebbe più l'incommensurabilità di lati diagonali. Ma a quel punto non ci sarebbe più nemmeno uno spazio, o meglio una superficie di tipo euclideo. La cosa interessante è proprio questa, che gli elementi di Euclide sono, secondo alcuni storici della matematica, Zeuthen ma non solo, sono nati da che cosa? Dall'esigenza di dare coerenza al sapere matematico intorno al teorema di Pitagora, razionalmente dimostrato. Cioè dimostrato in modo propriamente teorematico e non alla maniera, come dire, un po' semplicistica del Menone di Platone. Ora, il teorema di Pitagora ha proprio come suo corollario questa incommensurabilità di lato e diagonale. Se il lato e la diagonale fossero commensurabili non sarebbe più valido il teorema di Pitagora. In un quadrato massimale, per esempio, dove lato e diagonale diventano commensurabili perché la diagonale è doppia del lato, non vale più il fatto che l'espansione superficiale della diagonale sia il doppio, sia uguale alla somma delle espansioni superficiali dei lati, cioè non vale più che il quadrato costruito sulla diagonale sia uguale a due volte il quadrato costruito sul lato, perché è quattro volte. E quindi in quel caso noi non avremmo più non potremmo più tenere fermo il punto baricentrale degli elementi di Euclide. Ecco allora che Euclide mette come primo horos, come prima definizione, in cima a tutto il suo lavoro, esattamente questo horos, questa definizione, che il punto non ha estensione, non ha parti e non ha estensione. L'inestensione del punto è messa a retro, a tergo, di tutto il lavoro, per tenere fermo il lavoro. Quindi è una condizione di validità di tutto il lavoro. I greci già lavoravano in questo modo, costruendo uno spazio e prima ancora una superficie euclidea, proponendo cioè degli horoi e degli aitemata, delle koinai ennoiai, cioè ponendo sostanzialmente un insieme di premesse sulla base delle quali si potevano fare gli sviluppi teorematici, e ponendoli in un certo modo erano consapevoli che li si sarebbe potute porre anche in un altro modo. Per cui, così come l'Accademia fu fucina della matematica euclidea, fu anche luogo in cui, come qualche volta in cucina si fanno delle torte non riuscite o di cui si sbaglia, invece ne occuperemo un'altra volta, fu anche luogo di intuizione della possibilità di superfici o di spazi o di geometrie non euclidee. E infatti lo sappiamo perfettamente leggendo Platone e leggendo anche Aristotele, che non era dimentico di Platone, tant'è che è uno dei principali dossografi, perché ci racconta anche le cose che Platone nei dialoghi non mette, nei dialoghi non sono opere sistematiche. No? E quindi noi sappiamo per esempio che Platone, Timeo 55a, accenna ad un certo punto al fatto che il demiurgo poteva anche fare dei quadrati con quattro angoli piatti, no? Che erano esattamente le caratteristiche non euclidee di cui prima facevo cenno. Oppure Aristotele lo riprende nell'Etica Eudemia, dove dice anche, ma perché non si possono immaginare anche dei triangoli con la somma degli angoli interni minore o maggiore di 180 gradi, cioè di un angolo piatto? E ne verrebbero delle conseguenze coerenti, anche se false. E nel De Cielo però si mette a distinguere tra ciò che è impossibile e ciò che è falso, ciò che è sistematicamente falso ex hypothesis, per ipotesi. Così come già Platone nel Cratico dice, ma se io forzo i nomi, le definizioni, cioè gli oroi, all'inizio di un discorso, poi tutto ne deve derivare per conseguenza e sarà coerente sulla base di premesse che sicuramente non saranno vere, ma che sono però plausibili. C'è molta roba qui dentro, cioè c'è l'idea appunto che si possono costruire diverse matematiche o geometrie. E perché alcune vengono deposte e altre praticate? Perché quelle deposte non parlano di alcunché di visibile, mentre invece quelle praticate parlano di realtà presenti, della Wirklichkeit, diciamo, di cui Hegel rimproverava esattamente i matematici di farsi in qualche modo beffe. Perché un uomo non euclideo non esiste, cioè un uomo in cui siano commensurabili e cioè perfettamente in pace, e parli nella stessa lingua, la razionalità, la passionalità non esiste. L'uomo ha bisogno di mediazioni tra queste sue dimensioni, la vita morale, l'esperienza morale è questo. Quindi ha bisogno della mediale, ha bisogno cioè di una figura che faccia da medio proporzionale, che tra l'altro la mediale è pur essa non razionale, così come Platone diceva che lo simoides è anch'esso partecipe dell'alogo. Non vado oltre, si potrebbero fare tantissimi altri esempi, alcuni ovvi, nella scheda 6 trovate della roba relativa alla sezione aurea, ma siccome della sezione aurea tutti sanno tutto, è inutile che io qui stia a vedere come anche in Platone sia allusa la sezione aurea, nella sezione aurea nell'Ippia Maggiore. C'è un punto che secondo gli interpreti più avveduti può essere letto solo alla luce della consapevolezza della sezione aurea, di cui pure nel sesto libro degli elementi Euclide parla, se mai Euclide sia esistito, perché non si sa se sia esistito davvero, alcuni mettono in dubbio la sua esistenza, ma ne parla, se è esistito, nel sesto libro degli elementi a lui attribuiti, come, lo accenno solo e chiudo, quel tentativo nostro di cogliere nel bello che vediamo la ragione intima, come dire, il logo spermaticos che lo produce. Arrivando a quel numero phi di cui lì si dà il modo in cui lo si ricava con un'equazione di secondo grado, e quel numero phi che è poi la costante di Fidia, probabilmente phi sta per Fidia, poi in qualche modo qualcuno dietro phi ha inserito anche Fibonacci, che è un teorico medievale della sezione aurea, ma che è un valore irrazionale, 1,6 eccetera eccetera. Un valore sterminato che non giunge ad un termine nel suo sviluppo decimale, che non è né pari né dispari, quindi mette spariglia ai giochi, e che è il segreto della bellezza, che non è quindi determinabile esattamente all'interno di un segmento, se non come una banda di oscillazione in qualche modo. Non è quindi dominabile, determina una partizione a sua volta oscillante, è qualcosa che ci fa riflettere su questo, e cioè sul fatto che noi siamo capaci di cogliere la bellezza, il che una cosa è bella, ma quando ci domandiamo il perché di questo, non sappiamo darne ragione in modo soddisfacente, il perché è sempre inadeguato al che, incommensurabile rispetto al che. E questo fa sì che tutte le nostre maniere di criticare la bellezza, nel senso di cogliere le ragioni, siano assolutamente inadeguate rispetto all'evidenza della bellezza stessa nel suo imporsi. Anche questo è un luogo tipicamente filosofico inseguito attraverso figure matematiche. E tutto questo che cosa mi fa dire alla fine della fiera, che è stata troppo lunga e della cui lungaggine vi chiedo scusa? Mi fa dire questo, che se una speculazione, i cui intendimenti erano probabilmente chiarificatori, erano probabilmente come dire, teoretici nel senso puramente filosofico dell'espressione, speculativi nel senso più nobile dell'espressione, ha prodotto tanta roba che poi ha avuto anche impieghi pratici, ha avuto anche tutti gli impieghi pratici di cui prima in qualche Percelli Enrico alludeva. Se è così, vuol dire che in qualche modo fare un passo indietro rispetto alle urgenze pratiche e stare anche alla speculazione può essere quanto di più sommamente produttivo ci possa essere. Magari se le autorità accademiche ogni tanto se ne ricordassero sarebbe anche una bella cosa. Grazie.
Io aprirei subito il dibattito perché ho capito che siamo di fronte a uno dei primi grandi tentativi in questa università di parlare di matematica e di filosofia insieme, quindi immagino che le curiosità e anche i problemi siano notevoli. Prego.
Non vorrei uscire dal tema, però vorrei chiedere alcune precisazioni, soprattutto se ha qualcosa a che vedere con tutti questi discorsi, l'argomento di cui parla Platone in una delle sue opere, che è l'arte della dialettica, e anche il passaggio dall'illimite al limite. Questo mi interessava, se fosse possibile accennare. E poi anche un'altra cosa, invece, per quanto riguarda Pitagora, dovrei sapere qualche cosa di una figura geometrica che si definisce una figura pitagorica, che è il cerchio pitagorico. È un cerchio, un circolo, con due linee parallele. Ecco, vorrei sapere qualcosa se hanno a che vedere un attimo su qualcuno degli argomenti trattati oggi. Sì. Grazie.
Raccoglierei qualche altra domanda e dopo rispondiamo insieme, perché non vorrei che ci concentrassimo su una singola questione. Qualche altra curiosità? Prego.
Cercando di collegare questi due interessanti interventi, se l'adeguazione di San Tommaso a cui faceva riferimento il primo e invece la medietà accennata, ci fossero poi dei punti di contatto, cioè, se in matematica come in filosofia seguivano lo stesso procedimento di approssimazione rispetto a
ciò che fosse. Ti ricordo che avevo introdotto, così magari avevo introdotto l'equazione soggetto uguale oggetto per definire in due parole e un simbolo la verità.
Ancora un'altra domanda.
Sì, che vero, è un po' una considerazione questa. Mi veniva in mente, siccome certe cose si possono anche trattare al di là di argomenti particolarmente specialistici, cioè, una figura geometrica, siccome io a me è capitato di proporre qualcosa di... poi alla fine lo si può riprendere anche ad altissimi livelli di speculazione e di considerazione, per il fatto della musica e della matematica, siccome ritmos e aritmos e non è solo tanto la musica quanto arte, per quanto mi riguarda, essendo elementari, parlo di bambini anche di 7-8 anni di queste cose a volte, quando loro le scoprono, che il ritmo è anche quel ritmo del battito, la cadenza cardiaca, e il significato è un senso, come dire, anche molto profondo dell'esistenza, cioè dentro il ritmo, dentro una giustificazione ritmica, c'è anche il senso più profondo del continuo esserci, quel dasein esistenziale della vita, no? Per cui è un po' ritmo, un po' matematica, un po' musica, dove queste cose dentro cominciano a oscillare, a venire fuori in una ciclicità. Per cui ne va del tempo cosmologico, ma anche del bisogno nostro di imprimere un significato all'esistenza. Fa nascere tante domande, sia a livelli alti, diciamo, ma anche la storiella, quella dei sassolini, mi viene in mente, e se non so se fosse stato la scuola o Pitagora, forse più di una spiaggia, i sassolini che lanciandone uno il punto, due la linea, tre il triangolo, si costruisce una realtà, come pensavano i greci, fatta di figure geometriche che dopo nella fisica moderna abbiamo visto che è stata una conferma, insomma, che certe figure erano proprio così, per dire, si incastravano proprio così. Dietro quella punto, linea, triangolo, lanciati i sassolini 10, si può circoscrivere un triangolo, e i triangoli che ne scaturiscono sono tutti isosceli, oppure tutti, sono 26 figure con 10 sassolini lanciati. Questa cosa, vabbè, l'ho vista tra l'altro in un filmato storico di un regista, come si chiama, della battaglia d'Algeri. Sì, era molto appassionato anche della ricerca di questo senso, al di là del poi dell'ambito specifico, però da dove viene il numero, come lo viviamo, perché ne abbiamo bisogno, come costruiamo la realtà. Viviamo in tutti gli spazi, mi viene da pensare, appunto a volte anche non da discutere, viviamo in spazi costruiti così, da triangoli, anche qui dentro.
Va bene, allora proviamo a tentare di dare una prima risposta a queste questioni, no?
Sì.
Vi invito a scegliere il percorso che credete più adatto. No?
Dammi intesa come rivolta a entrambi, sì, sì, e quindi inizio io.
Farei cominciare Enrico a questo punto.
La risposta, così che mi viene immediata, è l'ultima domanda. In effetti, quando si parla di ritmo, c'è il ritmo della vita, c'è proprio sistole e diastole, ma da sistole e diastole mi sembra si possa passare immediatamente da ellissi e iperbole, cioè il passo tra quanto hai detto tu e quanto è venuto, quanto è emerso nell'intervento, è veramente breve, che poi sì, si possano costruire utilizzando diversi materiali, sassolini, bastoncini, delle figure che aiutano a comprendere il numero e che poi stupefacentemente si ritrovano anche, come dire, nelle più avanzate ricerche di fisica o di altre materie, è un fatto che per me rimane sempre inesplicabile nonostante i tentativi di spiegazione che sono stati fatti. Devo confessare la mia ignoranza invece per quel che riguarda il cerchio pitagorico. Non...
Io sono... Volevo girartela. No, per dire, ma su questo passerò la parola al collega che c'è. Prego. Dico così, oppure prosegui?
No, io ho finito perché l'altra domanda mi sembrava più attinente al tuo intervento.
Beh, c'era l'ambiguazione in media età, c'è. Se vuoi dire qualcosa su questo, visto che sei partito proprio dall'equazio, no?
Sì.
Secondo te c'è questa connessione?
Ma infatti io mi sono trovato proprio perlomeno all'inizio dell'intervento tuo, mi sono trovato perfettamente d'accordo. Se mi permettete una battuta, quando hai detto che Hegel non amava i matematici, si tratta di effettivamente un amore non corrisposto, anche perché io sinceramente Hegel non lo capivo molto e tutti mi accusavano di non capirlo perché probabilmente non lo leggevo in lingua originale, io non conosco il tedesco. E allora ho voluto togliermi lo sfizio e mi sono preso la sua tesi di dottorato, che come allora usava era in latino, e dimostrava in maniera dialettica e irrefutabile, mi ricordo, che nel sistema solare ci dovevano essere esattamente 7 pianeti, ed è stata pubblicata, se no, correggimi se sbaglio, nello stesso anno in cui Le Verrier scopriva Nettuno. Però si può sempre dire che Nettuno non è un pianeta, tutto questo non lo so. E mi trovavo anche in perfetto accordo con l'inizio del tuo intervento. Un attimo poi, ma qui le strade forse si sono un attimo divise. Innanzitutto volevo fare, ma qui non rispondo più alla domanda, ma è un appunto che mi permetto di fare a te. Per quel che riguarda lo sviluppo storico, diciamo, della matematica, tu vedi, o meglio, vedi tu, ma anche dici che gli storici della matematica vedono proprio una continuità assoluta tra la matematica pitagorica e quella euclidea. Io personalmente non sarei tanto d'accordo su questo. Come dire, c'è anche una... Il fatto che pitagorici matematicamente, poverini, adesso noi non siamo come Marsilio Ficino che pensava alla Prisca Sapientia degli egiziani, non pensiamo che insomma avessero degli strumenti matematici raffinatissimi. I pitagorici si figuravano i punti come aventi estensioni probabilmente. E la prima domanda che potevano porsi era questa: se io ho un quadrato, no? E supponiamo di avere il lato e la diagonale, se il lato contiene un numero dispari di punti, la diagonale contiene un numero pari o un numero dispari di punti? E qui facevano, mi sembra sia stato il palo da metà punto, vuole la leggenda a divulgare il segreto. Qui facevano proprio una dimostrazione per assurdo, che utilizzava i numeri. E la, come dire, la tradizione matematica, diciamo così, proviene più dalla Mesopotamia, la tradizione matematica pitagorica, a mio avviso, e ad avviso di anche altri storici della matematica, proviene più dalla Babilonia, mentre la concezione geometrica è quella più egiziana. Tant'è vero che l'Occidente, prima di rimpadronirsi del numero, perché una volta la faceva da padrone la geometria, prima di rimpadronirsi del numero, ha dovuto riappropriarsi della tradizione babilonese che poi era stata veicolata dalla matematica indù e riportata in Europa dagli arabi. Cioè c'è questa secondo me è un fatto abbastanza importante. Il fatto cioè che l'aritmetica si sia in qualche modo fermata e che proprio anche quando Spinoza scrive la sua etica, la scrive in modo geometrico demostrata. Quindi l'esattezza, la precisione della matematica va tutta alla geometria. Mi chiedevo anche, quando tu hai citato le sezioni di Dedekind, adesso sembra che insomma i matematici moderni rivalutino molto proprio Eudosso da Cnido, cioè ritrovino in alcune sue affermazioni delle insomma che sia un effettivo precursore del moderno modo di vedere i numeri reali. La grossa differenza tra diciamo il modo euclideo o greco, se vogliamo, di vederli e il nostro, era che quello di Platone era puramente geometrico, mentre il modello di Dedekind è puramente aritmetico. Cioè, come va a costruire i numeri reali Dedekind? Li va a costruire non partendo da figure, ma li va a costruire partendo da insiemi di numeri razionali, cioè partendo da oggetti che a loro volta non sono oggetti geometrici, ma sono degli altri numeri. E questo è stato solo possibile attraverso quel lungo percorso che ho potuto solo accennare. Questa non è la risposta a nessuna domanda, ma era una provocazione per te. Un'altra cosa che ho letto, che qualcuno ritiene addirittura la definizione prima del primo libro di Euclide spuria, nel senso che definire il punto come ciò che non ha parti, secondo alcuni, non è nella buona tradizione di Euclide stesso, o comunque nella tradizione, perché le definizioni sono date sempre in positivo. Questa è una definizione negativa. E se, come dire, una scuola di pensiero vuole che questa definizione fosse stata aggiunta da qualche scoliasta per chiarificare i termini, in quanto per Euclide il punto è primitivo.
Risalgo con come i salmoni, la corrente intenzionale, la corrente delle domande. E visto che Enrico me ne ha poste alcune, allora parto da quelle. E parto per esempio da Eudosso, perché effettivamente Eudosso, a cui gli storici, alcuni storici della matematica attribuiscono la paternità di determinati luoghi, degli elementi, è considerato in effetti un, anche più di Platone, un precursore dell'idea dei numeri reali, e cioè di una fondamentale, sia pure generica, omogeneità tra valori razionali ed irrazionali. Cioè Eudosso pare sia stato il primo, quanto mi risulta, a riconoscere ai valori irrazionali non solo una grandezza, una megetes, ma anche una misura, un metro. Infatti negli elementi di Euclide, cioè nei luoghi in cui nel quinto libro insomma ha sentore di Eudosso, si dice che avere una grandezza significa poter soddisfare le relazioni di uguale, maggiore e minore in riferimento ad un'altra grandezza preesistente, e la diagonale è appunto maggiore del lato, minore del doppio del lato, eccetera. Quindi l'idea che sia comunque inseribile in una sequenza, che la vede come maggiore di altri valori numerici e minore di altri valori numerici, indica già una, il più della cosa, cioè il fatto che venga trattata alla stregua di altri aritmoi, quindi come un aritmos. Anche se a dichiarare questo è probabilmente solo Platone, in quel luogo incerto dell'Epinomide che non tutti attribuiscono a Platone, e poi in quel luogo più criptato del Filebo a cui prima facevo riferimento. Per quanto riguarda l'osservazione che facevi sulla continuità o discontinuità pitagorica, io mi riferivo, forse ho enfatizzato un po' la cosa, a un punto preciso della cosa, cioè alla questione della scoperta dell'incommensurabile, perché c'è una certa tradizione che confina un po' nella leggenda, no? Che vorrebbe che Ippaso sia stato suicidato, no? Come sì, si direbbe oggi, perché aveva rivelato questo segreto di scuola che avrebbe messo in discussione tutta una concezione, diciamo, aritmo-geometrica a cui pure facevi riferimento dei numeri pitagorici. Io mi riferivo al fatto che la familiarità dei pitagorici con l'incommensurabile è stata enfatizzata da alcuni storici più recenti. Per esempio, c'è un monumentale lavoro di Cavin, del francese Cavin, che mette in luce appunto una linea di continuità tra pitagorismo e accademia, non su qualunque punto, ma su questo. E mette poi in relazione le consapevolezze pitagoriche sul tema con quelle che sono venute in luce attraverso le tavolette babilonesi, che riportano esattamente il diagramma del Menone, quello che era nella nostra schedina, no? Delle tavolette babilonesi, dove ci sono proprio, c'è proprio il quadrato che io ho chiamato Q con asterisco all'interno del quadrato K e avente appunto il carattere di essere costruito sulla diagonale del quadrato che ho chiamato Q. Questa è quindi una seconda precisazione. Un'altra questione era quella invece postami da un po', in realtà non era una domanda, quella del nostro amico, antico amico, era piuttosto un'osservazione che poteva essere ripresa, e io credo che debba essere ripresa almeno in due sensi. Il primo, cercherò di essere rapidissimo, è che c'è una archetipica, ovviamente regolata, dominata da costanti matematiche, che viene ampiamente rivalutata proprio in questi ultimi anni in vari ambiti del sapere. Anche nel dibattito sull'evoluzionismo, cioè il fatto che sia sempre più rilevabile come ci siano delle costanti formali in natura che possono accomunare i livelli più diversi del cosmo, dalla biologia alla botanica, alla astronomia, che hanno in comune appunto l'avere delle costanti formali dominate per esempio dal numero di Fibonacci o dalla sezione aurea, eccetera, che tutto questo dico ha rimesso in discussione nel dibattito proprio degli anni recenti l'idea della selezione naturale, per esempio, del mondo vivente. Nell'evoluzionismo, il libro di Palmarini e Fodor, contro la selezione naturale, è un libro basato sulla contestazione alla selezione naturale di essere una forma di criptofinalismo, contestato da questi autori sulla base di una sorta di, se vogliamo, di finalismo archetipico, cioè nel senso che la natura sarebbe già preformata per sviluppare determinate costanti. No? Quindi è una ripresa potente, anche se discutibilissima, io non sto a difendere l'una posizione, tra l'altra non me ne importa nulla in questa sede. di questa archetipica su cui appunto la riflessione sulla matematica greca ci istruisce. E per quanto riguarda il rapporto tra matematica e ritmo musicale, ci sono delle bellissime pagine di Platone nella Repubblica e anche nelle Leggi, dove Platone paragona i cuccioli d'uomo agli altri cuccioli d'animale e dice: se gli animali sentono, i cuccioli d'animale perlomeno, una qualche musica, saltellano, ma solo i cuccioli d'uomo, cioè i nostri bimbi, sono in grado di seguirne il ritmo, di decifrarne il ritmo. Perché questo ritmo ha appunto una cadenza che poi la matematica pitagorica si è incaricata di catturare, perché il ritmo musicale è descrivibile esattamente con dei logoi pitagorici, cioè con delle frazioni, un ritmo tre quarti, per esempio. Per quanto riguarda, e naturalmente per questo Platone ne trae corollario che l'educazione che deve passare attraverso la musica deve anche evolvere nella consapevolezza delle costanti matematiche che si annidano nella musica, ovviamente non solo nel ritmo ma anche nella armonia musicale.
Infatti sì, mi veniva in mente Paolo, questo, no? Quello che pensavo prima, quando voi da un punto di vista spiegavate un po' il professor Iavara di mettere in luce questa difficoltà di prendere con le mani la matematica, come dire, però in realtà al ginnasio si faceva musica e ginnastica,
sì.
vuol dire matematica, sì, come dire, per certi versi, e poi anche mi viene in mente lo sforzo enorme, che ne so, anche kantiano, di voler razionalizzare la morale a tutti i costi, perché là è un fondamento che non può essere, sì, messo in discussione, di trovare proprio un mattone, no? E alla fine, se ci pensiamo bene, anche Nietzsche, con un nichilismo estremo, però dalla musica, cioè, dove vogliamo andare, se non volando? Ecco, queste cose stanno tutte dentro, sono ingredienti, come dire, permettetemi, della stessa torta, come la vedo io, no? Per quello che mi viene di pensare, ecco, uno sforzo umano di imprimere sempre un senso più profondo, di osservare, cioè, terreno, insomma, ecco, voler essere.
Sì, è bensì vero che molte cose sono misteriose. È anche vero, come dire, che noi siamo dei nani alle spalle dei giganti. E mi fa sempre, non mi ricordo di chi sia questa frase, ma già. E purtroppo, vabbè, non importa. No, dico, me l'hanno rovinata, perché di solito quando la pronuncio mi viene in mente Brunetta sulle spalle dei giganti. Vabbè, ma siamo persi. Voglio dire, prendiamo adesso un foglio di carta normale. Se il lato minore è lungo 1, questo è un formato A4, questo lato più lungo è radice di 2. Questo non è un caso. Perché sono state scelte proprio queste misure per il formato di carta A4? Ma semplicemente perché se io lo divido in 2, ho esattamente la stessa forma, cioè è autosimile. Se uno va da un fiorista a imparare il mestiere, la prima cosa che gli dicono è che è bene disporre i fiori a spirale, perché se dovessero allargarsi, o se si restringe, diremo, il diametro del vaso, la forma rimane la stessa, e la forma a spirale è proprio una forma autosimile. Che spirale è precisamente autosimile? Ci sono tante spirali, ma la spirale autosimile è la spirale geometrica, che è la spirale, guarda caso, che porta al rapporto aureo, che è la spirale formata, se vogliamo, disponendo in ordine crescente i numeri di Fibonacci, che è la spirale che troviamo quando osserviamo un fiore di girasole e guardiamo come sono disposti i semi dentro il seme di girasole. Voglio dire, ci sono delle piccole cose che la matematica è riuscita a spiegare, non tutto è proprio mistero, ci sono delle piccole, come dire, dei piccoli punti fermi che siamo riusciti in qualche modo a individuare. Ecco, dare tutta anche il dibattito, che non c'entra in questa sede, sulla teoria darwiniana dell'evoluzione, non lo so, mi sembra molto, molto tirato per i capelli, cioè quella del finalismo criptico della teoria darwiniana. Io
sto dicendo solo che era ritornato, diciamo, che oggi c'è una tendenza a enfatizzare queste costanti di natura, no? Addirittura fino al punto dopodiché.
No, ma anche per esempio uno che enfatizzava molto le costanti di natura era il fisico Wolfgang Pauli, che tra l'altro dicono che c'è un numero di natura che è un 137esimo, che si chiama la costante di struttura fine, che misura alcune, diciamo così, stranezze degli spettri atomici. Nessuno ha una reale spiegazione di come mai questo numero sia così estremamente vicino a un numero razionale. Cioè, se si esprime la costante di struttura fine è 137,00000 e qualcosina. C'è tutta questa numerologia di cui non sappiamo dar ragione. Del resto c'è anche la spiegazione banale, nel senso che quando qualcuno ha chiesto a un matematico come mai il mondo avesse tre dimensioni e non, per esempio, due o quattro, il matematico gli ha risposto subito: guarda, è facile, in quattro dimensioni non esistono orbite stabili per i pianeti, quindi non c'è il tempo perché si sviluppi la vita e non saremo quindi qui a raccontarcela. E in quattro dimensioni si dimostra facilmente che, date due masse rotanti, queste collidono in un tempo abbastanza breve. E in due dimensioni dice, non c'è abbastanza spazio per le connessioni cerebrali, quindi saremo tutti stupidi e non saremo qui a porci il problema di come mai esistiamo. Ecco, questo detto in maniera aneddotica è il principio antropico, cioè le costanti di natura sono quelle che sono perché noi siamo qui a poter porci la domanda di come mai le costanti di natura siano quelle.
Da chiudere solo con le che c'erano adeguazione medietà, mi pare che non siano qui figure omogenee, cioè le due adeguazioni sono di diversa natura. E per quanto riguarda limite e illimite, le figure del limite e dell'illimite, la signora Rita, in fondo, sono intercettate qui nel discorso che ho fatto dalla diade e dalla monade, cioè dallo sviluppo indefinito, illimitato, delle due sequenze convergenti, razionali ma che tendono all'infinito, nel loro approssimarsi all'oggetto mai raggiunto, e il limite sarebbe invece la capacità di captare queste due sequenze in un valore unico, in un segno anche unico che le esprima, e in qualche modo dia ragione di esse. Quindi il limite e l'illimite sono le due componenti del numero reale, del numero, come dire, irrazionale e quindi reale, di cui prima facevamo cenno e della cui aurorale presenza in Platone facevamo cenno. Non conosco il cerchio pitagorico e non le sue caratteristiche, quindi non so rispondere a quella domanda.
Però sapere
perché
ho trovato questa nozione in un libro di una ricercatrice statunitense che ha riunito parecchi dati su Pitagora, e anche mi sono stupita anch'io perché ne avevo sentito parlare tanti anni fa, ma non ne sapevo nulla, cioè lo suo lo conoscevo, e pensavo che magari voi poteste dare qualche cosa, però le fornirò il titolo del libro e anche la figura, che così magari mi è qualcosa di interessante. Mi chiedevo, professore, il fatto, cioè, perché Platone parla di quest'arte della dialettica,
sì, sì,
definendola un dono degli dèi all'uomo,
sì.
Non, sarà che Platone, in maniera criptica e comunque sì, molto misteriosamente perché non la spiega, non lasciasse intendere che vi era la possibilità di raggiungere, cioè in pratica queste nozioni che avete passato, si parla di eccesso e di difetto, però non si arriva mai alla fine, no, a definire. Sarà che Platone invece, visto che l'insegnamento più interessante era passato solo in maniera orale, per cui non se ne fa mai cenno per scritto, almeno anticamente, l'insegnamento era sempre dato oralmente, addirittura era vietato scriverne, no? a persone esterne all'Accademia, tant'è che poi mi sembra che ci sia quella diatriba, perché si dice che Aristotele abbia rinnovato alcune cose, cioè almeno mi sembra. Ecco, sarà che invece Platone avesse questa conoscenza e però non ne parlasse o non la rivelasse, proprio perché gli insegnamenti anticamente erano soggetti al segreto?
Devo rispondere.
Diamo una risposta rapida.
Sì, rapidissimamente. Platone pone la dialettica al culmine del suo, diciamo, ordo studiorum, e quindi la pone al di sopra della matematica. C'è da dire che lui raccomanda, questo nel settimo libro delle leggi, che quando si studia la matematica si studino anche i valori irrazionali, e sarebbe, per dir così, vergognoso non farlo, no? Lo dice nel settimo delle leggi, che fa da corrispettivo al settimo della Repubblica, perché i valori irrazionali sono quel luogo della matematica dove ci si allontana da una presa sul mondo visibile, diciamo così, perché non hanno un corrispettivo immediato nelle istanziazioni fisiche, e allora sono una educazione a pensare anche oltre l'immaginabile, che è esattamente il senso della dialettica. Poi sulla dialettica di Platone sono stati scritti fiumi di libri. Io credo che ne sappiamo pochissimo, cioè non ne sappiamo praticamente un accidente, nonostante abbiamo magari letto questi libri. Perché Platone in realtà ce ne parla molto poco, per allusione. Lei giustamente fa riferimento a questi agrafa, che sono e rimangono tali, e che sono stati in certo modo mappati, Conrad Geiser, Scholz, Tübinger, d'accordo, ma mappati quanto a ciò che ne compare ovviamente nelle dossografie, quindi nelle opere scritte di altri, o anche talvolta negli stessi dialoghi platonici, e qualche esempio prima l'ho pure fatto. Però lì andare da quella parte significherebbe un po' brancolare nel buio. E sicuramente per Platone la dialettica ha a che fare con la risalita al principio di tutte le cose, che è questo uno bene che non si capisce bene come possa essere poi tradotto in formule, tant'è vero che dopo, come dire, nella tradizione successiva sfucerà nell'ineffabile. E quindi taccio.
Bene, capite che qualsiasi intervento non fa altro che aprire mondi nuovi, perché la matematica, la geometria, la musica e l'astronomia, no, che caratterizzavano il quadrivio formativo in ambito tardo antico e poi medievale, e forse fino quasi a oggi, rappresentano effettivamente il terreno, il banco di prova di alcune cose che stanno alla base del nostro modo di relazionarsi e di capire la realtà. Per quello si parlava di scienza, no? E di verità. Credo che sia allora il momento di chiudere. Ricordo solo che per me rimane ancora un grandissimo problema, e potrebbe essere l'occasione di un altro incontro tra di noi e con voi, cercare di capire se la matematica funziona. Perché c'è una struttura interna che la fa funzionare e quindi c'è una logica che sovrintende al meccanismo matematico, oppure se è il meccanismo matematico che per qualche motivo mette in moto un meccanismo deduttivo. Cioè se sia una situazione che...
È una dialettica, e la mia proposta, la mia modesta proposta, è che si trattasse di una dialettica
tra le due cose.
Senz'altro.
Posso, da un film, una parte di questo film, la domanda è: possiamo conoscere la verità? E allora il relatore risponde che Wittgenstein nel suo percorso è arrivato alla conclusione che la verità è solo matematica e di quello che non si può parlare non si deve parlare.
Questo è molto platonico.
E direi che è anche la conclusione più adatta.
Vabbè, allora di ciò che non si capisce niente,
è meglio.
Va bene, ringrazio tutti e ringrazio la Società Filosofica e il Dipartimento di Filosofia che ha organizzato tutto questo. Grazie a voi.
Arrivederci.
Allora dopo anche Wittgenstein ti dà fuori il nasso mistico. Mi lascia aperto la finestra.
Adesso andiamo di sopra un attimo di
gustato.
Rilasci credito.
Ti
devi lasciare che...
No, adesso qualcuno ha bisogno di credito.
Ma hai abbandonato il momento del